Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questa diretta del Mondo alla Radio, lo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Gabriele Di Domenico, Gianmarco Murroni dall'altra parte del vetro per la regia e l'assistenza tecnica. Come vi ho anticipato, oggi parliamo di un paese del quale si sente in realtà poco parlare, un paese che si sente già parte dell'Europa, che vuole avere rapporti sempre più stretti con l'Europa, che è un paese verso il quale Bruxelles guarda con attenzione, ma che ancora non riesce del tutto a decidere in maniera libera il proprio destino. Parliamo della Georgia, paese che affaccia sul Mar Nero e che ha un ingombrante e fagocitante vicino, che è la Russia. Perché della Georgia? Perché in Georgia in centinaia di migliaia ogni giorno scendono per la strada per protestare contro leggi che definire restrittive è dir poco, che guardano all'Europa come un modello, che vorrebbero poter presto intraprendere un percorso di adesione della parte più giovane della Georgia a fare questo. L'ostacolo adesso si chiama legge sulla trasparenza, una legge che imporrebbe alle organizzazioni che ricevono almeno il 20% dei fondi dall'estero di autodenunciarsi come agenti stranieri, di fatto proporsi per la schedatura. E questo in un paese dove il dissenso non trova grandi spazi potrebbe rappresentare un grosso problema. Per parlare della Georgia, di quelle che sono le sue aspirazioni, di cosa desidera e soprattutto di come si pone nel contesto geopolitico difficilissimo di oggi, abbiamo in collegamento telefonico Marilisa Lorusso, esperta di Caucaso e Georgia e corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Ben trovata, dottoressa Lorusso, grazie per essere con noi.
Grazie a voi, buona settimana.
Marilisa Lorusso, allora, come possiamo descrivere intanto in apertura di trasmissione la Georgia? Un paese in subbuglio, un paese in parte amputato, un paese che sente la forte presenza di Mosca sul proprio territorio e nella propria politica, ma che vorrebbe in realtà puntare verso Occidente.
Sì, la Georgia apparteneva all'Unione Sovietica dal 91 indipendente e praticamente da subito ha volto lo sguardo verso Occidente. Questa svolta è stata poi definitiva dopo una rivoluzione colorata nel 2003, e parliamo di un paese piccolo, un paese di neanche 4 milioni di abitanti, e abbiamo avuto appunto queste grandi manifestazioni pro-europee, fondamentalmente pro-europee e pro-euroatlantiche, anche perché appunto la Georgia ha nella propria Costituzione e nell'articolo 78 delle disposizioni transitorie di diventare parte della NATO e dell'Unione Europea. Quindi è un paese che ha espresso un'esplicita volontà, precipua volontà di reintegrarsi, perché per i georgiani è un atto di reintegrazione, loro si sentono già europei, reintegrarsi nelle strutture euroatlantiche. Ora questo percorso è messo in discussione dal partito di governo, chiaramente c'è una forte reazione popolare.
Di questo sentimento di appartenenza all'Europa è un punto fondamentale, perché poi è lo stesso punto in comune che avevano e hanno molti paesi dell'ex blocco orientale, quindi dell'ex cortina di ferro, se vogliamo chiamarla così, che invece sono entrati nell'Unione Europea, insomma hanno trovato il loro posto finalmente, ma hanno sempre nutrito gli stessi identici sentimenti, sopravvissuti comunque all'Unione Sovietica.
Certo, innanzitutto hanno fatto appunto la Pripista i paesi baltici, che fanno molto sponda agli ex paesi post-sovietici, in particolar modo alla Georgia, perché anche loro abbiano la possibilità di reintegrarsi nella famiglia europea. In verità ho partecipato per esempio a una conferenza in Georgia in cui si sosteneva giustamente, ci hanno dato questa etichetta di Europa dell'Est. Ma l'Europa dell'Est era il nostro conquistatore, il nostro dominatore, la Russia. Noi siamo l'Europa del Sud, noi siamo l'Europa molto più simile all'Europa mediterranea, siamo il paese del calcio, del vino, come sanno bene. Chi segue il calcio italiano ha visto anche i giocatori georgiani, insomma. Perché facciamo parte di quel Mediterraneo allargato che storicamente si estendeva fino al Mar Nero. E quindi chiaramente adesso c'è una sponda europeista anche fra i paesi già nell'Unione Europea, anche nel Mar Nero, che vedrebbero appunto un ulteriore allargamento, portare la stessa situazione che si è creata nel Mediterraneo, cioè un'Europa da una sponda all'altra del Mediterraneo, un'Europa da una sponda all'altra del Mar Nero.
Marilisa Lorusso, le faccio una domanda che insomma, forse è un po' ingenua, però in un momento in cui l'Europa subisce una forte crisi interna, no? Anche di ideali, di visione, di quello che è il senso dell'Unione Europea, ci sono molte critiche, molte spaccature, tuttavia ci sono tanti invece che guardano all'Europa come un grande modello e come una cosa desiderabilissima. Cosa cercano i georgiani?
Sicuramente pace, sicuramente tutela dell'integrità territoriale, sicuramente la possibilità di integrarsi nei mercati con una forma di garanzia di rispetto dei diritti della proprietà, di sicurezza individuale per chi fa impresa, e sono sicuramente dei pilastri di stabilità statuale che all'interno di regimi di tipo dittatoriali, in cui viene fatta predazione sulla sicurezza personale, ma anche sui beni personali. E la Georgia in questo momento è in questa fase, nel senso che è un paese che sta subendo la volontà oligarchica del proprio regime, quindi sente molto vivi questi problemi di mancata applicazione di una legalità che appunto nell'Unione Europea comunque raramente viene messa in discussione o non viene messa in discussione. Ci possono essere dibattiti su varie cose, ma insomma il diritto di proprietà, la sicurezza personale non vengono messi in discussione, così come appunto la tutela dei confini. Avete ricordato giustamente che la Georgia è già stata punita per la propria scelta europeista o insomma occidentale, con un'occupazione del 20% del proprio territorio, un'occupazione che persiste e non è immobile, nel senso che avvengono rapimenti, eccetera, eccetera, e quindi chiaramente lungo il confine, quindi è un problema molto sentito.
Senta, esiste ormai la parola che viene usata anche in Georgia di ucrainizzazione, no? Per definire una situazione insomma, di vittima nei confronti del vicino più grande. Forse sarebbe più corretto parlare di georgizzazione quando si pensa, no? A quello che succede di fondo a Foretti. Loro sono stati anche i primi a subire le conseguenze.
Esatto, è stata dimenticata la Georgia, il dramma georgiano è stato un po' rimosso nella narrazione in generale, insomma, come precedente importante per capire cosa sarebbe potuto succedere poi in Ucraina. Il termine ucrainizzazione viene usato molto da questo partito al governo, che ricordiamo era stato eletto su una piattaforma europea, quindi sta venendo meno il proprio mandato elettorale, e viene usato come spauracchio, dirà: ah no, perché qui c'è un partito della guerra, noi rischiamo di fare la fine dell'Ucraina con una nuova offensiva, diventare un secondo fronte. In
Tra l'altro si
verità i
chiama Sogno
georgiani,
Giorgiano, no? Il
sì, sogno
partito.
georgiano, sì, che è al governo dal 2012. In verità, i georgiani usano anche molto un altro spauracchio, che è una bielorussificazione della Georgia, cioè finire come la Bielorussia, che dopo le grandi manifestazioni soppresse con estrema violenza è diventata di fatto un paese vassallo in tutto e per tutto, ed è diventato semplicemente l'avamposto militare della Russia, a ridosso dell'Europa. E chiaramente la Georgia teme assolutamente un percorso di questo tipo, di diventare fondamentalmente un grande sito militare con una repressione completa della propria società civile.
Assolutamente, possiamo immaginare il perché di questi timori. C'è un'altra questione che secondo me però è molto interessante, e cioè è l'altro punto di vista, il punto di vista di Bruxelles, il punto di vista dell'Unione Europea. L'Unione Europea guarda molto a Oriente. Ci sono tanti paesi che hanno intrapreso dei percorsi che dovranno portarli in tempi lunghi o medio-lunghi comunque all'interno dell'Unione Europea, tanti che sperano che questi percorsi si velocizzino e comunque vedono un domani all'interno dell'Unione Europea. Perché Bruxelles guarda a Oriente? Cosa ci vede? Di fondo poi si tratta di far entrare paesi che sono estremamente problematici, no? da tutti i punti di vista. Quindi cosa cerca l'Europa? Nuovi mercati, un'espansione di questa adesione di questi stati, degli stati membri, motivi economici? Perché si guarda a Oriente?
Sicuramente c'è stato un cambio di marcia forzato sul tema dell'allargamento. Gli ultimi allargamenti erano stati impegnativi e l'Unione Europea era chiaramente in una fase di consolidamento e assorbimento di realtà che venivano comunque dai paesi satelliti dell'URSS e dall'URSS stessa e sono entrate nell'Unione con un lascito importante di tipo dittatoriale, quindi con una difficoltà a superare alcuni limiti, insomma lo vediamo con l'Ungheria, ma anche con la questione dei diritti in Polonia, lasciti importanti di tipo dittatoriale, e quindi la scelta era stata di mettere un allargamento potenziale ma di lunghissimo termine. La guerra in Ucraina ha un po' rimescolato le carte, nel senso che ci si è posti davanti alla questione che questi paesi lasciati a loro stessi diventano poi oggetto di aggressione, e quindi si sta accelerando sull'eventualità di avere un allargamento politico e anche di sicurezza a ridosso dell'Unione, perché è minacciata l'Unione stessa lungo i propri confini. C'è stato un incremento di militarizzazione in tutte le aree occupate dalla Russia o di paesi alleati dalla Russia, quasi raddoppiamento in aree di pace, non parlo dell'Ucraina, della presenza militare russa. Quindi chiaramente una situazione in cui bisogna avere una certa lucidità nel valutare i rischi di portare ancora tempi lunghi. Dopodiché chiaramente ci sono diverse sensibilità all'interno dell'Unione, fra paesi che vedono nell'allargamento anche la possibilità di incrementare i propri mercati verso Oriente, appunto i paesi sul Mar Nero e i paesi che stanno operando sulle linee delle grandi magistrali di mercato. E comunque sono paesi di piccole dimensioni, per cui si può pensare anche a un'armonizzazione più facile che rispetto a paesi che avrebbero poi delle problematicità molto più complesse. Insomma, parliamo di paesi che hanno abitanti tanti quanti una città occidentale grossa, insomma. Quindi si pensa che anche l'allargamento possa essere più indolore per quello che riguarda lo sbrogliare alcuni nodi, ecco.
E poi forse possiamo pensare anche al vantaggio del portare nuova linfa a quelli che sono gli ideali europei che ogni tanto si perdono un po' nelle nebbie della politica, no? Queste società sono molto giovani, sono molto energiche, potrebbero probabilmente risvegliare un po' di idealismo europeo.
Sicuramente c'è un certo privilegio che ci ha portato a dimenticare i rischi a cui sono esposti gli stati, un piccolo stato abbandonato a se stesso, e come hanno notato molti c'è un spirito europeo a Tbilisi oggi che probabilmente manca in molte capitali un po', come dite voi, sonnolente, sono un po' abituata a dare per scontato la pace o la garanzia di integrità o appunto la tutela della persona o della proprietà, insomma. Sicuramente c'è una forte ondata di entusiasmo europeista che arriva in questo momento da un paese come la Georgia, che è fuori appunto dall'Unione.
Marilisa Lo Russo, grazie davvero per essere stata con noi, per averci aiutato anche a orientarci in questo paese di cui parliamo poco, ma sul quale dobbiamo forse concentrare di più l'attenzione. Torneremo sicuramente a seguirlo, anche perché è un paese che, diciamo così, resta ai vertici della cronaca internazionale per quello che sta accadendo in questi giorni. Dunque, grazie ancora per essere stata con noi, esperta di Caucaso e di Georgia, corrispondente dell'Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa. Grazie per essere stata qui al Mondo alla Radio. E risentirci presto.
Grazie a voi per l'ospitalità.